Dalla Repubblica, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 28 aprile 2025, 03:52, cosa è morto con i ragazzi della TISN? Turno di notte vuol dire che monti alle 22. Sono abituato. Quel mercoledì sera, il 5 dicembre, sono arrivato come sempre un quarto d'ora prima, ho posato la macchina, ho preso lo zainetto e sono entrato col mio Pignalosa Giovanni, 37 anni, diplomato ragioniere, operaio alla TISN Krupp in piazza, cioè Jolly, reparto finitura, salgo, guardo il lavoro che mi aspetta per la notte e vedo che ho solo un rotolo da fare. Allora vado prima a trovare quelli della linea 5, devo dire una cosa a Antonio Bocuzzi, ma poi arrivano gli altri e si finisce per parlare tutti insieme del solito problema. Il 30 settembre la nostra fabbrica chiuderà, a febbraio si firmerà per prima proprio la 5, stiamo cercando lavoro e non sappiamo dove trovarlo. 200 se ne sono già andati, i più esperti, i manutentori, molti alla Texford di Avigliana, l'operaio Giovanni. Sono vivo per un caffè, non dimenticherò mai quell'urlo di Paolo Griseri. 04 dicembre 2015. Noi mandiamo il curriculum in giro con le domande. L'azienda se ne frega, la città anche. Chiediamo agli amici, ai parenti operai che hanno un posto. Chi può cerca altre cose. Tony Ragno dice che ha la patente del camion e prova con le ditte di trasporti. Gli piacerebbe tanto, ogni giorno fa già adesso 75 km per arrivare all'acciaieria e 75 per tornare a casa. Bruno ha deciso il 29 chiude con la fabbrica e apre un bar con Anna. Angelo ha provato a farsi trasferire alla TISN di Terni, la casa madre, ma poi è tornato indietro per la famiglia. Parliamo solo di questo, come tutte le notti abbiamo il chiodo fisso. È brutto essere giovani e arrivare per ultimi. La TISN qui in giro la chiamano la fabbrica dei ragazzi perché dei 180 che siamo rimasti il 90% ha meno di 30 anni. Ma questo vuol dire che quando tutt'attorno chiude la siderurgia e Torino non fa più un pezzo d'acciaio, che è uno chi ti prende se sai fare solo quello, eppure siamo specializzati, super specializzati, non puoi sostituirci con un operaio qualsiasi che non abbia fatto almeno 6 mesi di formazione per capire come si lavora l'acciaio. E infatti ci pagano di più, uno del quinto livello alla Fiat prende 1400 euro, qui con i turni disagiati, la maggiorazione festiva, il domenicale arrivi a 1700, anche 1800, senza straordinario. Non ti regalano niente, sia chiaro, perché lavori per 6 giorni e ne fai 2 di riposo, quindi un sabato e domenica liberi ogni 6 settimane, non come a tutti i cristiani. Ma la siderurgia è così, lavoriamo divisi in squadre e quando smonta una monta l'altra perché le macchine non si fermano 24 ore su 24, questo è l'acciaio. Che poi se ci fermassimo noi si ferma l'Italia perché siamo i primi, senza l'acciaio non si vive, dai lavandini all'ascensore, alle monete, alle posate, siamo la base di tutta l'industria manifatturiera, dal tondino per l'edilizia alle lamiere per le fabbriche, agli acciai speciali. E quando parlo di acciaio intendo l'inox 18-10, cioè 18 di cromo e 10 di nickel, roba che a Torino si fa soltanto più qui da noi, che è come l'oro visto che il titanio viaggia a 35 euro al chilo e noi facciamo rotoli da 6-7 mila chili. Eppure tutto questo finirà, sta proprio per finire, Torino resterà senza, siamo come le quote latte. È chiaro che ne parliamo tutte le sere, come si fa, comunque a un certo punto sarà mezzanotte e mezza, io saluto tutti e dico che vado a fare quel rotolo che mi aspetta. Salgo, e lì sotto comincia l'inferno, è una parola che si usa così come un modo di dire, ma avete un'idea di com'è davvero l'inferno? Le vite bruciate alla TISN, uno scandalo della democrazia di Ezio Mauro. 14 maggio 2016. Se a Torino chiedi degli operai della TISN, ti indicano il cimitero. Bisogna prendere il viale centrale, passare davanti ai cubi con i nomi dei partigiani, andare oltre le tombe monumentali della prima ampliazione, girare a sinistra dove ci sono i nuovi loculi. Lì in basso, come una catena di montaggio, hanno messo Antonio Schiavone, 36 anni, detto Ragno, per un tatuaggio sul gomito, morto per primo la notte stessa. Angelo Laurino, 43 anni, morto il giorno dopo, come Roberto Scola, 32 anni. Subito sotto Rosario Rodino, 26 anni, che è morto dopo 13 giorni con ustioni sul 95% del corpo, e Giuseppe De Masi, anche lui 26 anni, ultimo dei 7 a morire il 30 dicembre dopo 4 interventi chirurgici, una tracheotomia, 3 rimozioni di cute con innesti e una pelle nuova che doveva arrivare il 3 gennaio per il trapianto, ed era in coltura al Niguarda di Milano. Ci sono i biglietti dei bambini appesi con lo scotch, come quello di Noemi per Angelo. Ci sono le sciarpe della Juve, mazzi di fiori piccoli col nylon appannato dall'umidità, un angelo azzurro disegnato da Sara per Roberto, 4 figure colorate di rosso da un bambino per Giuseppe, 3 Gesù dorati, 2 lumini per terra. Attorno alle 5 tombe, una striscia azzurra tracciata dal comune le separa dagli altri loculi. È un'idea del sindaco Sergio Chiamparino e del suo vice Tom De Alessandri, una sera che ragionavano sulla tragedia della Tinsen. Se tra un anno, 5-10, qualcuno vorrà ricordarla, parlarne, partire da quei morti per discutere sulla sicurezza nel lavoro, ci vuole un posto, e non ci sarà neppure più la fabbrica, non ci sarà più niente. Mettiamoli insieme, quelli che non hanno una tomba di famiglia, hanno lavorato insieme e sono morti insieme. Quelle fotografie di ragazzi sono le uniche tra i loculi, le altre sono di vecchi e dove non c'è la foto c'è la data, 1923, 1925, 1935, 1919, anche 1912. Intorno un telone nasconde lo scavo di una gru nel campo del cimitero, si sente solo il rumore in mezzo ai fiori, ma c'è lavoro in corso. Siamo a Torino, dice un guardiano, è la solita questione, lavoro magari invisibile, ma lavoro. Dunque, ero da solo con la gru in movimento, il mio lavoro si può fare così. Alla linea 5 invece il turno montante era completo, mancavano 2 operai, ma si sono fermati in straordinario Antonio Bocuzzi e Antonio Schiavone, anche se avevano già fatto il loro turno dalle 14 alle 22. Quella tecnicamente è una linea tecnico-chimica per trattare l'acciaio, temprarlo e pulirlo per poi poterlo lavorare. Stiamo parlando di una bestia di forno a 1180 gradi, lungo 40-50 metri, alto come un vagone a 2 piani, e lì dentro l'acciaio viaggia a 25 metri al minuto se è spesso e a 60 metri se è sottile, per poi andare nella vasca dell'acido solforico e cloridrico che gli toglie l'ossido creato dalla cottura nel forno. La squadra di 5 operai sta nel pulpito, come lo chiamiamo noi, una stanzetta col vetro e i comandi. Ci sono anche il capoturno Rocco Marzo e Bruno Santino, addetto al trenino che porta il rullo da una campata dello stabilimento all'altra. Manca poco a una, so com'è andata. Il nastro scorre a velocità bassa, sbanda, va contro la carpenteria, lancia scintille, l'olio e la carta fanno da innesco, c'è un principio di incendio. Loro pensano che sia controllabile, come altre volte, escono dal pulpito, si avvicinano, provano con gli estintori, ma sono scarichi, un flessibile pieno d'olio esplode in quel momento, passa sul fuoco come una lingua e sputa in avanti, orizzontale, è un lanciafiamme, non li avvolge, li inghiotte, Bocuzzi è proprio dietro un carrello elevatore per prendere un manicotto, e quel muletto lo ripara salvandolo. Vede un'onda, sente la vampa di calore che lo brucia per irradiazione, ma si salva, gli altri sono divorati, mentre urlano e scappano, piomba in finitura il gruista della terza campata, corri mi dice, corri, è scoppiata la 5, sono tutti morti, non ci credo, ma si avvicina urlando, è bianco come uno straccio e sta piangendo, corro, torno indietro, metto in sicurezza la gru, corro, non penso a niente, corro e li vedo, i 3 funerali sono diversi. Prima lo shock, il dolore, la paura, poi la rabbia, e Glascola, che ha 20 anni e 2 figli di 17 mesi e 3 anni in chiesa ha urlato verso la bara di Roberto, vieni a casa adesso, la madre di Angelo Laurino gli ha detto, ora aspettami, il padre di Bruno Santino, anche lui vecchio operaio, insen, l'abbiamo visto tutti in televisione gridare bastardi e assassini con la foto del figlio in mano. Il giorno della sepoltura di Rocco Marzo arriva la notizia che è morto Rosario Rodino dopo quasi 2 settimane di agonia. Ciro Argentino strappa la corona di fiori della Tinsen. I dirigenti dell'azienda entrano in chiesa dalla sacrestia, se ne vanno dalla stessa porta. Fuori ci sono soprattutto operai in duomo come a Maria Regina della Pace in Corso Giulio Cesare, come nella chiesa operaia del Santo Volto con la croce sopra la vecchia ciminiera trasformata in campanile. Attorno il fantasma della Torino operaia che fu, qui dietro c'erano una volta la Michelin d'ora, la Texi, i 13.000 delle ferriere Fiat dentro i capannoni della tragedia, poi venduti alla Finsider dell'Iri, che negli anni 90 ha rivenduto alla Thyssen, che adesso chiude, sequestrata per la tragedia, con i cancelli chiusi e un albero trasformato in altare. Ciao, non siamo schiavi, ha scritto un operaio della carrozzeria Bertone. Già adesso l'impianto della morte è uno scheletro vuoto, inutile, proprio dove la città finisce e comincia la tangenziale, con le montagne piene di neve dritte davanti. La gente conosce il posto perché lì c'è un autovelox famoso per spagare multe a raffica, ma non sa la storia della Thyssen. Ciro dice che un pezzo di Torino non sapeva nemmeno dei morti, e alla manifestazione c'erano 30.000 persone, ma era la città operaia, e pochi altri, come se fosse un lutto degli operai, non una tragedia nazionale, anzi uno scandalo della democrazia. Morire di lavoro di Carlo Bonini, coordinamento editoriale e testo, Sara Martinenghi, Torino, Marco Patucchi, Roma, coordinamento multimediale Laura Pertici. Grafiche e video a cura di JD Visual. 09 ottobre 2020. Chi lavora l'acciaio sa di fare un mestiere pericoloso, dice Luciano Gallino, sociologo dell'industria, perché macchine e materiali che trasformano il metallo sovrastano ogni dimensione umana, con processi di fusione, forgiature a caldo, lamiere che scorrono, masse in movimento. C'è fatica, rumore, occhio, tecnica, esperienza, senso di rischio, concentrazione. E allora, spiega Gallino, proprio qui nell'acciaio non si possono lasciar invecchiare gli impianti e deperire le misure di sicurezza, non si può ricorrere allo straordinario con 3-4 ore oltre le 8 normali. Invece l'ASL dice oggi di aver accertato 116 violazioni alla Thyssen. Le assicurazioni AXA lo scorso anno avevano declassato la fabbrica proprio per mancanza di sicurezza, portando la franchigia da 30 a 100 milioni all'anno. Per tornare alla vecchia franchigia bisognava fare interventi di prevenzione, tra cui un sistema antincendio automatico proprio sulla linea 5, dal costo di 800 milioni. From Turin ha risposto l'azienda dopo che Torino avrà chiuso. Il primo è Rocco Marzo, il capoturno, che aveva addosso la radio e il telefono interno bruciati nel primo secondo. Appare all'improvviso al passaggio tra la linea 4 e la 5. Non avevo mai visto un uomo così. Anzi sì, dal medico quei tabelloni dove è disegnato il corpo umano senza pelle per mostrarti gli organi interni, la stessa cosa, le fasce muscolari, i nervi, non so, tutto in vista, occhi e orecchie, non parliamone, non mi vede, non può vedere, ma sente la mia voce che lo chiama, si gira, barcolla, cerca la voce, mi riconosce, avvisa tu mia moglie Giovanni, digli che mi hai visto, che sto in piedi, non li far preoccupare, lo tocco, poi mi fermo, non devo. Ha la pelle, ma non è più pelle, come una cosa dura e sciolta. Un operatore di qualità continua a saltarmi attorno. Cosa facciamo? Mando via tutti quelli che piangono, che urlano, che sono sotto shock e non servono, non aiutano. Dico di non toccare Rocco, di scortarlo con la voce fuori. Gli chiedo se la sente di seguire i compagni, di seguire la voce. Va via, lo guardo, mentre dondola e sembra cadere a ogni passo. Mi sembra di impazzire. Mi butto avanti, tutta la campata è piena di fumo nero, bruciano i cavi di gomma, i tubi con l'acido, i manicotti. Vedo Bocuzzi che corre in giro a cercare una pompa, mi vede e mi urla in faccia, li ho tirati fuori, li ho tirati fuori. Ma Antonio Schiavone è vivo e sta bruciandogli per terra. In quel momento Schiavone urla nel fuoco, tre grida, e tutte e tre le volte Tony Bocuzzi cerca di gettarsi tra le fiamme e dobbiamo tenerlo, ma lui ripete come un matto. Il fuoco lo sta mangiando, dico di portarlo via fuori, mi volto e mi sento chiamare, Giovanni, Giovanni, non ci credo, guardo meglio, non si vede niente, sono Bruno Santino e Giuseppe De Masi, due fantasmi bruciati, consumati dal fuoco eppure in piedi, non mi sentono più parlare, non sanno dove andare, in che direzione cercare, sono ciechi. Poi De Masi si muove, barcolla verso la linea 4 tenendosi le mani davanti, come se fosse preoccupato di essere nudo. Mi avvicino e lo chiamo, si volta, chiama Bruno, guardo la loro pelle scivolata via, non so cosa dire e loro mi cercano, Giovanni sei qui vicino, guardaci, guardaci la faccia, come, cosa ci siamo fatti Giovanni? Dicono gli operai che i sette alla fine sono morti perché da tempo erano diventati come invisibili, Si spiegano con le parole di Ciro Argentino e Peter Adamo, 30 anni, l'operaio ovviamente esiste, cazzo se esiste, manda avanti un pezzo di paese, e soprattutto a Torino lo sanno tutti, ma esiste in fabbrica e non fuori, nel lavoro e non nella testa della politica. Ma lo sapete voi, aggiunge Fabio Carletti della FIOM, che nell'assemblea del PD appena eletta a Torino non c'è nemmeno un operaio, che in tutto il consiglio comunale ce n'è uno perché il sindacato si è trasformato in lobby e ha minacciato di fare una lista operaia separata, supremo scandalo per la sinistra, dice Peter, che l'invisibilità la senti tutto il giorno, quando vai a comprare il pane, quando esci la sera. Per le storie veloci con le ragazze in discoteca, fai prima a dire che sei un rappresentante, vai più sul sicuro. Funerali di Wojtyla, Roma capitale del mondo 26 aprile 2025, non è rifiuto o disprezzo, aggiunge Davide Provenzano, 26 anni, e che sei di un altro pianeta. Credono di poter fare a meno di te. Da bambino, spiega, vedevo con mio padre al telegiornale le notizie sul contratto dei metalmeccanici, 11 milioni di tute blu scendono in piazza, adesso, non si sa quanti siamo, 1.700.000, 1.800.000, il sindaco Chiamparino sa di chi è la colpa, quelli che pensano alla modernità come a una sostituzione, l'immateriale, l'effimero al posto del manifatturiero, mentre invece è moderno chi gestisce la complessità, la fine di una cosa con l'inizio dell'altra, sopravvivenze importanti e novità salutari. Chiampa dice che lui non potrebbe dimenticare gli operai, la sua famiglia viene dalla fabbrica, il figlio di suo fratello ha la stessa età e fa il lavoro dei ragazzi della TIMSS, però è vero che si lamenta perché i riformisti non usano più quella parola operaio, e tuttavia non si può tornare agli anni 70. E la città non è indifferente, non si può misurare il funerale operaio col metro del funerale dell'avvocato, in quel caso la partecipazione era anche un modo di dire io c'ero, mentre qui voleva dire voi ci siete. E poi pensiamo sempre a Mirafiori, dove cresceva l'erba sull'asfalto, tutto era abbandonato e tutto è rinato. Il sindaco ha aiutato Marchionne, l'amministratore delegato Fiat ha aiutato Chiamparino. I due si vedono qualche sera per giocare a scopa col vice sindaco e un ufficiale dei carabinieri, ma in pubblico si danno del voi perché questa è Torino, anche se Marchionne voleva strappare e andare al funerale operaio della TIMSS. Poi si è fermato, dice, per paura che la sua presenza diventasse una specie di comizio silenzioso, ha radunato i suoi e ha detto, che non capiti mai qui. Un incidente può sempre scoppiare, ma non per incuria verso la tua gente e il suo lavoro. Mai mettetemele per scritto, solo in Italia, spiega ancora Marchionne, operaio diventa una brutta parola nel mondo, indica quelli che fanno le cose, le producono, e tuttavia, avverte il professor Marco Revelli, Torino è sempre più Moriana di Calvino, la città con un volto di marmo e di alabastro e uno di ferro e di cartone, e una faccia non vede più l'altra. Gli operai della TIMSS, anche per la loro età, non hanno riti separati, tradizioni private, fanno una vita perfettamente visibile nella sua normalità. Dopo la fabbrica si incontrano indifferentemente alla FIOM o al McDonald's di via Pianezza. Peter ha la moglie laureata e vede tutta gente del suo giro ai funerali. Hanno messo musica dei Negramaro, hanno portato anche la maglia del Piero. Ma ti dicono che l'invisibilità sociale li rende deboli, la debolezza e la solitudine portano a scambiare straordinari per sicurezza, il paese li convince di vivere in una geografia immaginaria, dove per 10 anni ha contato solo la cometa del nord-est, solo l'illusione del lavoro immateriale, solo il consumatore e non il produttore, e persino la parola lavoro è stata poco per volta sostituita da altre cose, saperi, competenze, professionalità. Questa fragilità culturale, politica, sociale, li espone. Il cardinal Poletto, che ha fatto l'operaio da ragazzo, il mattino in officina, il pomeriggio in canonica, ha detto a ogni funerale cose semplici ma solide perché autentiche. La città ha reagito, ma non basta, serve un sussulto. La ricerca sacrosanta del profitto non può danneggiare la sicurezza o addirittura la vita di chi lavora. La sinistra ha detto meno del cardinale. L'ex Franceschini scarcerato esulta. Sapevo che in Italia c'è giustizia, di Daniele Mastrogiacomo, 27 aprile 2025. Nessuno sa cosa fare davanti a una cosa così. Due compagni di lavoro carbonizzati, e ancora vivi.